Ave Maria, un saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il nostro consueto appuntamento sui Santi, Santi la Via Maestra per il Paradiso. Oggi volevo soffermarmi con voi sulla figura di San Corrado da Parzam, laico cappuccino 1818-1894. Cominciamo con la preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Immacolata, Regina di tutti i santi, prega per noi. Bene, Giovanni Evangelista, questo era il suo nome di battesimo, nacque a Parzam, un piccolo paese della Baviera, nella valle fertile obertosa del Rot, il 22 dicembre del 1818, da Bartolomeo Bierendorfer e da Gertrude Niedermayer, nono di 10 figli. Fu battezzato il giorno stesso della sua nascita nella chiesa di San Wolfango. I suoi genitori, molto pii e religiosi, lo educarono alla fede, come d'altra parte tutti gli altri figli. Il rosario era, se così si può dire, la preghiera ufficiale della famiglia. Nella settimana santa solevano recitarlo ben 3 volte al giorno, in comune. Ogni giorno, al mattino, a mezzogiorno e alla sera, non mancavano le preghiere insieme. Tutti i membri della famiglia si accostavano poi soventi ai sacramenti. E i genitori non mancavano di dare un esempio di vera, genuina vita cristiana. Non meraviglia se in questo ambiente il nostro santo crescesse, di anno in anno ricco di fede e di pietà. Nel processo canonico sono tanti i testimoni che attestano la meraviglia che il piccolo Giovanni suscitava allorché lo si vedeva in chiesa restare a lungo tempo raccolto in ginocchio a mani giunte, tanto da parere un angelo. A 6 anni incominciò a frequentare la scuola a Veng, distante circa mezz'ora di cammino da casa. I primi tempi era accompagnato da uno di famiglia, ma poi era tanta la sua compostezza e la sua serietà che lo lasciarono andare solo. Mostrava una maturità molto superiore all'età. Lungo il tragitto evitava i compagni e pregava. Molte mamme, vedendolo così raccolto, così pio, così buono, cominciarono a incitare i loro figli a accompagnarsi a lui per andare a scuola, e allora il piccolo Giovannino faceva alla partenza il segno della croce e incominciava ad alta voce il rosario, facendo rispondere ai compagni il Padre nostro e l'Ave Maria. Di carattere era pacifico, mite, molto equilibrato, mai che si lasciasse prendere dall'irascibilità, mai che si vedesse inquietarsi. Sempre sereno, sempre uguale a se stesso. Quando gli accadeva d'assistere a qualche diverbio tra ragazzi o sentiva qualcuno alzare la voce in tono litigioso troppo risentito, Giovannino entrava tra i contendenti e con le buone maniere, col dolce sorriso, cercava di calmarne le ire e di riappacificarli. Se avveniva che non potesse riuscirvi, allora li lasciava andandosene afflitto e addolorato. Se qualcuno avesse in sua presenza offeso Dio, avesse parlato male della religione o della Chiesa, dei sacerdoti o delle cose di pietà, non taceva. Era tanto ardito da trovare sempre una parola di rimprovero per l'imprudente, o almeno, se non poteva far altro, lo guardava con occhio torvo e severo. Più di una volta, avendo sentito bestemmiare il nome santo di Dio e della Madonna, fu visto profondamente afflitto cadere in ginocchio e con le lacrime agli occhi domandare a Dio perdono per il bestemmiatore. Se questi poi era un coetaneo, non mancava di riprenderlo con forza. Era tra i suoi compagni, si può dire, un vero dominatore, al punto che davanti a lui nessuno osava pronunziare una parola sconveniente o meno che onesta. Con chi avesse osato far ciò, Giovannino diventava di fuoco. Chi voleva stare con lui o doveva pregare con lui e tenere un linguaggio correttissimo oppure doveva andarsene. Era sua abitudine dare saggi consigli, salutare avvertimenti ai propri compagni. In modo particolare raccomandava loro la devozione alla Madonna, la diligenza nello studio e l'obbedienza ai genitori e ai superiori, nelle qual cose egli poteva dirsi davvero un esemplare perfetto. I padri e le madri lo additavano come modello ai propri figli ed erano contenti quando questi approfittavano della sua compagnia, sicuri che non avrebbero avuto che da guadagnarci in bontà e in serietà di vita. Fino all'età di 14 anni fu alle dipendenze dei genitori e dei fratelli, esercitandosi prima nella scuola, poi in quei lavori che convenivano alla sua età. Ma era soprattutto la madre a guidarlo con amorevolezza nelle vie di Dio, e davvero gioiva nel constatare i progressi che faceva. Si commuoveva nel trovarlo in camera inginocchiato davanti a un'immagine della Vergine, o nascosto nel granaio con le mani giunte davanti a un quadro religioso, o quando per i campi lo sentiva cantare devote canzoni. Tuttavia, era giunto il tempo per la pia madre di lasciare questa terra. Giovannino la perdette nel suo 14° anno di età, e 2 anni dopo perse anche il padre, restando alle dipendenze dei fratelli maggiori, ritenendosi come un garzone qualunque, senza pretese. I fratelli però erano molto pia anche loro, e gli lasciavano l'ampia libertà di compiere i suoi esercizi di pietà, pur destinandolo, come gli altri, al lavoro dei campi. La morte dei genitori non spensero in Giovanni l'impegno al bene, anzi farsi santo divenne sempre più il suo ideale, la sua ispirazione a cui tutto indirizzava. Preghiera e lavoro erano la sua giornata. Teneva sempre attorcigliata attorno al polso la corona del rosario e nei momenti liberi la recitava. Quando guidava i cavalli, con una mano stringeva le redine e con l'altra scorreva le Ave Marie. Nella sua camera da letto aveva eretto un altarino e sovente passava davanti a questo le notti intere. E ciò si deduce dal fatto che al mattino la sorella Teresa trovava intatto il suo letto, senza alcun segno che vi si fosse coricato, nemmeno per brevissimo tempo. Alle pareti della stalla e del granaio aveva appeso molte immagini di santi, e specialmente dei quadri riproducenti gli episodi della passione del Signore. E più volte servi di casa e i fratelli lo sorpresero là, con le braccia aperte e inginocchiato in atto di preghiera. Fattosi più forte, robusto, si recava quasi ogni mattina alla chiesa di Weng o di San Wolfango per ascoltarvi la Santa Messa. Molte volte alle 4 di mattina, anche d'inverno, era già davanti alla chiesa aspettando in ginocchio che venisse aperta la porta. Si recava poi quasi ogni domenica a Griesbach, dove c'era il suo confessore, e nel pomeriggio a Birnbach, sebbene ambedue le località fossero distanti circa 1 ora di viaggio a piedi. Dopo le funzioni, per tornare a casa, preferiva passare per una strada solitaria che era molto più lunga, perché lungo la via c'era una cappelletta di legno con l'immagine della Madonna di Altötting che tanto venerava. Più volte si recò in pio pellegrinaggio a questo santuario, ed era felice quando poteva persuadere qualche altro giovane ad accompagnarlo a questo santuario o ad altri. E lungo il viaggio pregava sempre. Una donna, che una volta aveva fatto parte della comitiva, ebbe a dire che Giovanni, quando non pregava, era solito serbare il più assoluto silenzio e non permetteva che altri lo interrogassero di cose che non fossero spirituali. A una donna che, non so in quale circostanza, gli si era avvicinata per discorrere un po' con lui, egli, prendendo in mano la corona, le rispose secco secco: «Diciamo insieme rosario, sarà molto meglio che sparlare del prossimo». In altre occasioni, in modo particolare in queste gite devote e santuari, si dilettava molto a insegnare ai compagni il modo di ascoltare la Santa Messa. E il metodo da lui suggerito era quello di meditare in quel tempo la passione del Signore. E questo perché la messa del Messale di San Pio V era una messa in gran parte in silenzio, per cui molti autori spirituali, come anche Sant'Alfonso Maria de Liguori e altri, suggerivano appunto di unirsi al sacrificio di Cristo che lì avviene sull'altare, proprio meditando la passione del Signore. Nel 1838, per partecipare nella chiesa di Sant'Anna presso Hering a un corso di missioni, fece 5 ore di strada. E siccome soleva ascoltare la prima messa che si celebrava alle 6, doveva partire all'1 dopo mezzanotte. La sua sorella Teresa attesta che dopo questa missione si notò in lui un cambiamento sensibile. Non solo fu ancora più ritirato e alieno dal conversare con gli amici e con gli stessi parenti, ma più che mai si rivelò in lui evidente il trasporto alla preghiera e a esercizi devoti. Si vedeva bene, attestano i familiari, che maturava sempre più il desiderio di darsi totalmente al Signore. Il presentimento comune era che egli avrebbe finito per farsi o prete o frate. Sappiamo che mentre era nel mondo si iscrisse a ben 9 associazioni e confraternite, tra cui il Terzo Ordine Francescano del Tutting, professandovi nel 1842 la regola con somma edificazione di tutti. Non entrò mai in un'osteria, non prese mai parte a feste chiassose, a gite o comitive di spasso o di divertimento. Anche nelle conversazioni era sempre riservato e dava soggezione a tutti. Era così serio e posato che quando una volta fu visto ridere a una rappresentazione teatrale data dai soci della Lega per la Gioventù di cui faceva parte, fu raccontata come un avvenimento straordinario. Ciò naturalmente non mancava di attirarle anche critiche da parte dei faciloni, dei gaudenti, degli scostumati, che lo deridevano e lo motteggiavano. Lui però andava avanti per la sua strada. Intanto però nel cuore si faceva sempre più chiara la chiamata alla vita religiosa. Sappiamo che a 20 anni aveva cercato di entrare nell'ordine dei cappuccini, ma la sua domanda non era stata accettata. Quando però la rinnovò anni più tardi, per mezzo del suo confessore, vi fu ammesso in qualità di fratello laico. Siamo nel 1849. Giovanni ha ormai 31 anni di età. Prima di lasciare il mondo, vuole disfarsi del patrimonio che possedeva, devolvendolo in parte alla parrocchia, perché se ne servisse per l'ingrandimento del cimitero, e parte per i poveri. Sul punto poi di partire convocò la famiglia ai piedi del suo altarino e rivolse a tutti un fervido discorso, esortandoli a mantenersi sempre nello spirito cristiano e nella fedeltà ai propri doveri. Il padre provinciale, prima del noviziato, volle tenerlo nella comunità del Tutting per compiervi lì il probandato, assegnandolo come aiuto al portinaio del convento. In una delle prime lettere ai suoi fratelli così scriveva: «Ringraziate con me il buon Dio che mi abbia chiamato alla vita religiosa. Qui mi trovo completamente felice, quale non ero, né potevo esserlo nel mondo». Più di una volta ebbe a dire che la cara mamma celeste gli ripagava a mille doppi i sacrifici che gli si imponeva nella vita conventuale. E andava ripetendo che al Tutting era per lui un paradiso. Erano circa 20 mesi ormai che dimorava in quella comunità, aspettando di poter cominciare il suo noviziato, quando improvvisamente il padre provinciale gli comandò di partire per Burghausen come infermiere. Quel trasloco dovette riuscirgli dolorosissimo, al punto che non poté trattenersi da scrivere così ai suoi fratelli: «Non posso nascondere che mi pare duro il dover lasciare questo luogo di grazie. Lo confesso sinceramente. Il tempo passato qui mi sembrava tanto breve che appena posso credere siano passati già 1 anno e 9 mesi da che vi soggiorno. Ma l'obbedienza mi chiama in un altro luogo ed io devo obbedire. Pregate per me assiduamente, acciò che io raggiunga la mia meta e diventi un vero figlio di San Francesco e che viva e muoia da tale». Nel settembre del 1851 fu mandato nel convento di Laufen per cominciare finalmente il noviziato, dove il 17 settembre riceveva l'abito francescano e il nome nuovo di Fra Corrado. Nota giustamente il suo biografo che il lavoro del maestro deve riuscire molto penoso per lui in quell'anno di prova, non perché non amasse sottostare alla volontà dei superiori, ma per quella difficoltà naturale che doveva provare nel dare tutt'altro indirizzo alla sua devozione. Era un uomo ormai di 31 anni. Non poter seguire le sue sante abitudini doveva farlo soffrire. Lui avrebbe voluto, prima di coricarsi, ad esempio, fermarsi di più in preghiera, e invece niente. Alla tale ora era costretto a mettersi a letto. Dopo l'ufficiatura notturna avrebbe voluto fermarsi davanti a Gesù nel tabernacolo, e invece niente. Avrebbe desiderato mortificarsi di più, imporsi qualche privazione, qualche penitenza, come già faceva prima ancora di entrare in convento, invece nulla, di nulla. A queste si aggiungevano le umiliazioni. Il padre maestro più di una volta lo chiamò ipocrita, che fingeva o simulava una spiritualità che in realtà non aveva. Lo riprendeva aspramente, gli si mostrava corrucciato in volto, scontento, inquieto. Gli rinfacciava le stesse opere buone come se le compisse senza slancio, per forza e di malavoglia. E peggio ancora, arrivava perfino a negargli la santa comunione. Queste prove a cui andò soggetto in quell'anno di noviziato, appunto di prova, anziché stroncarlo nei propositi, lo aiutarono a spogliarsi sempre più della sua volontà e a crescere sempre più nella santità. Non vi era ufficio, per quanto umile e basso, che egli non compisse volentieri. Anzi, quanto più erano spregevoli le occupazioni nelle quali lo adibiva l'obbedienza, tanto più si mostrava contento. Desiderava vivere nascosto a tutti ed essere noto soltanto a Dio. Passato quindi felicemente l'anno della prova, il 4 ottobre del 1852 poteva essere ammesso alla professione religiosa, con la quale si dava a Dio con i voti religiosi. Per l'occasione scrisse i suoi proponimenti, che poi terrà sempre davanti agli occhi come programma di vita, e sono proprio i propositi che lo porteranno alla santità più alta. Primo proposito: voglio prendere l'abitudine di stare sempre alla presenza di Dio e domandarmi sovente se davanti al superiore, al confessore, potessi fare questa o quell'altra cosa. Se no, dunque, molto meno la farò alla presenza di Dio e del mio angelo custode. Secondo: quando mi capita una croce o una mortificazione, mi domanderò: Fra Corrado, che sei tu venuto a fare in religione? Terzo: non uscirò mai dal convento se non per motivi di carità verso il prossimo e con l'obbedienza del superiore per qualche opera buona. Quarto: voglio mantenere in me e negli altri la fraterna carità, perciò starò molto attento a non proferire mai alcuna parola che sia contraria alla carità, e sopporterò con tutta pazienza i difetti e le imperfezioni altrui, e voglio, per quanto sarà possibile, coprirli col manto della carità, ogni volta che non ci sia un preciso dovere di palesarli a chi può mettervi un rimedio. Quinto: voglio osservare quanto più mi sarà possibile il silenzio più rigoroso, così nella riservatezza del parlare mi preserverò da tanti difetti e più facilmente starò in colloquio con Dio. Sesto: a tavola pure starò alla presenza di Dio, avrò un contegno molto riservato e mi priverò di quei cibi che più mi piacciono, cercando di praticare quelle mortificazioni che si fanno meno notare. Né mai mangerò fuori delle comuni refezioni se non lo comanderà la santa obbedienza. Settimo: voglio andare al coro con la massima sollecitudine appena sentirò la campana, se il dovere non mi tiene occupato in altre cose. Ottavo: voglio evitare qualunque relazione con persone dell'altro sesso. Se l'obbedienza mi darà un ufficio che mi renda ciò impossibile, starò sempre molto serio e terrò freno i miei occhi. Nono: voglio obbedire sempre con assoluto rigore e perfetta puntualità, e in modo particolare voglio attendere con ogni possibile studio a combattere in tutte le cose la mia propria volontà. Decimo: voglio badare con tutta l'attenzione alle piccole cose e ad avere sempre ripugnanza alle imperfezioni volontarie, per quanto possano essere piccole. Mi atterrò rigorosamente in tutto alla santa regola e non allontanarmene nemmeno un apice per qualunque cosa possa avvenirmene. Undicesimo. Voglio studiarmi d'avere la più tenera devozione alla Santissima Vergine Maria e in tutte le cose procurerò di imitarne le sue virtù. Fra Corrado. Ecco, dopo la professione fu destinato al convento di Altötting in qualità di portinaio presso quel santuario della Beata Vergine Maria che con grande devozione aveva frequentato in gioventù e nel quale aveva mosso i primi passi della vita religiosa. L'incarico di portinaio era un incarico importante che metteva il religioso in costante contatto con i secolari di ogni ceto, di ogni condizione. A questo ufficio venivano sempre designati per questo religiosi di grande virtù, prudenza ed esperienza, e per questo scelti normalmente tra i frati più anziani di professione. Il fatto che sia stato designato lui appena neoprofesso ci fa capire in quale grande stima l'abbiano avuto i superiori, che ne avevano provate e attestate le virtù. Teniamo presente che Altötting era un centro di fede per tutta la Baviera e non solo, dove annualmente convenivano oltre 300.000 pellegrini provenienti da ogni parte. Fra Corrado da parte sua sentì tutta la difficoltà nel dover compiere un ufficio così prestigioso e di così grande responsabilità, soprattutto per il fatto che si vedeva lanciato in mezzo a quel mondo che si riversava in portineria proprio dopo essere entrato in convento per fuggire il mondo, per vivere la solitudine e darsi al raccoglimento alla preghiera. Tuttavia, alla voce dell'obbedienza, non mosse lamento, affidando a Dio ogni cosa. Dio avrebbe provveduto con la sua grazia a sostenerlo e ad aiutarlo. Per prima cosa si propose di considerare il suono del campanello della portineria come la voce di Dio che chiama. Al primo tocco troncava ogni cosa, anche la preghiera, per accorrere ad aprire. Riceveva tutti col sorriso sulle labbra, come se ognuno fosse un amico, una conoscenza da tanto aspettata. Non fece mai un'osservazione meno delicata, per quanto spesso, specialmente i poveri, non sempre fine ed educati, parevano volessero rompere la fune a sportare la campana quando suonavano la porta. Anzi, a questi impazienti qualche volta era lui a dire «scusatemi se vi ho fatto aspettare». Accoglieva sempre le richieste che venivano fatte con diligenza, riferiva a chi di dovere con puntualità e precisione, e se l'affare lo esigeva riportava indietro la risposta con quei medesimi termini che gli era stata comunicata. Non mostrava preferenza né per i ricchi né per i poveri, trattava tutti con la medesima carità e con la stessa disinvoltura religiosa. Pareva che non vi fosse nulla che ne stancasse la pazienza, anche quando i poveri, talvolta indiscreti, lo mettevano fortemente alla prova. Alle 6 del mattino, già ascoltata la messa e fatta la comunione, prendeva il suo posto alla porta, fino l'inverno alle ore 20 e l'estate fino alle ore 21, col solo intervallo tra le 12.30 e le 14, durante il qual tempo veniva sostituito da un confratello perché potesse prendere un po' di cibo e un po' di riposo. Ma quella sosta di un'ora e mezza al pranzo la passava in realtà quasi tutta in preghiera, o recitando rosario nell'orto, o facendo la via crucis in chiesa, o stando in un sottoscale da dove per mezzo di una piccola finestra poteva vedere il tabernacolo della chiesa. Anche i pochi momenti nei quali il campanello rimaneva in silenzio, egli sapeva occuparli santamente. Non lo si vedeva mai qua o là a far passare quel quarto d'ora inutilmente, ma lo si trovava sempre occupato in qualche lavoro, oppure inginocchiato in qualche angolo col suo rosario in mano o intento in qualche pia lettura. E così la sua giornata era veramente piena di opere sante, ed egli viveva a contatto col pubblico senza accorgersi, come se fosse solitario nella sua cella. Egli poi non si contentava di quanto faceva come portinaio, ma nella misura che glielo permettevano il suo ufficio, aiutava tutti nel disimpegno del loro. Aveva una sollecitudine speciale per il servizio della Chiesa. Sebbene non fosse di sua personale competenza, tutte le mattine si privava di un'ora di riposo per risparmiare al sacrestano, piuttosto cagionevole di salute, la fatica di preparare per tempo l'occorrente per il servizio divino. Così Fra Corrado scendeva prima, disponeva tutto con la massima diligenza. Ancora era lui che andava a svegliare i padri che dovevano recarsi ad altre chiese, o i sacerdoti ospiti che dovevano celebrare di buon'ora. Era lui che preparava a questi la colazione che gentilmente la serviva loro. Lui che provvedeva agli inservienti delle messe, ben felice di poter, in quelle ore notturne, quando il campanello della porta taceva, aiutare i confratelli lasciandoli riposare fino all'ora della sveglia comune. E il tutto faceva con calma, con serenità, tanto da far supporre che vi fosse obbligato. Ecco, prima di continuare il racconto della vita di San Corrado da Parzan, facciamo un breve stacco musicale. Bene, continuiamo la vita di San Corrado da Parzan. Vediamo in modo particolare le virtù che esercitò in tutti quegli anni, più di 40 anni, in cui fu portinaio del convento e santuario di Altötting. Anzitutto, Fra Corrado fu un grande amante del raccoglimento e del silenzio, silenzio che era unione con Dio, era dialogo con Dio. Al di fuori delle parole necessarie al disbrigo del suo ufficio, egli era sempre silenzioso, tanto che un confratello depose al processo: Fra Corrado era misuratissimo nel parlare. In un anno che gli sono stato assieme, dubito che abbia detto con me 100 parole. Un altro attesta: Fra Corrado non era curioso, non si informava mai della condizione delle persone e di ciò che accadesse nel mondo. Quando qualche secolare voleva attaccare lunghi discorsi con lui, egli con ingenuità lo interrompeva dicendo «ho ancora tanto da pregare» e con questa scusa si licenziava. Fra Corrado sentiva un'attrattiva speciale per i miseri e i bisognosi. I poveri nei dintorni del Totting sapevano tutti quanto fosse buono il portinaio dei cappuccini e venivano a lui sicuri di essere soccorsi. A motivo del suo ufficio aveva una licenza generale da parte dei superiori di fare l'elemosina e, forte di questa licenza, dava quanto più poteva. Al termine del pranzo raccoglieva in refettorio, in cucina, quanto vi trovava e tutto radunava in un cassettone che teneva in portineria per distribuirlo ai poveri. Narrano i processi che spesso il cassettone si riempiva miracolosamente e che quando pareva che si fosse già dovuto vuotare due volte era colmo come prima. Il Signore moltiplicava il pane, la minestra, nelle mani del suo servo fedele. Era anche convinzione comune che il santo leggesse i cuori. Una giovane di nome Fanny, un tempo buona e pia, che veniva al convento a chiedere l'elemosina, dopo vari anni che non si faceva più vedere, tornò un giorno. Fra Corrado la riconobbe. «Fanny», le disse. Ma lo fece con un tale accento di pietà che la giovane, comprendendo come il santo le avesse letto il cuore, a quelle sole parole se ne pentì della sua vita passata, piangendo e ritornando al fervore di un tempo. I bambini della scuola, uscendo a sera, avevano preso l'abitudine di andare al convento a chiedere un po' di pane. Fra Corrado li vedeva molto volentieri, anche quando tiravano il campanello in modo da assordargli le orecchie, anche quando a frotte invadevano la portineria e facevano una gran confusione. Il pezzo di pane a quei piccoli egli lo dava sempre, ma voleva che prima pregassero davanti all'altarino della portineria e accompagnava così la carità materiale con sante esortazioni e pii consigli. Non si impazientiva mai, neanche quando tiravano il campanello e poi fuggivano e poi ritornavano poco dopo per il pezzo di pane, divertiti di burlarsi di un vecchio frate. Una volta un povero che aveva ricevuto dal santo una scodella di minestra, non essendone rimasto troppo soddisfatto, lo investì con brutte parole e poi gli buttò sgarbatamente ai piedi minestra e scodella. Il santo frate, calmo calmo, gli disse: «Povero figliolo, non ti piace questa minestra? Datti pace, ora vado a preparartene una migliore». E così dicendo andò in cucina a prepararne un'altra. E fu felicissimo nel vedere il poveretto mangiarsela con gusto. Ovunque, si può dire, portava la dolcezza e la mansuetudine di Gesù e a tutti comunicava la più alta rassegnazione alle disposizioni del cielo. Accadeva talvolta che i superiori impartissero disposizioni differenti da quelle in uso negli anni e c'era tra i superiori chi largheggiava e chi stringeva nei confronti dei pellegrini, i quali, vedendosi trattati dal portinaio con meno larghezza rispetto al passato, se la prendevano con lui, accusandolo di avarizia, lanciando frizie e invettive che egli sopportava senza una parola di lamento, sempre desideroso di compiere in tutto e per tutto la volontà di Dio che si manifestava nei suoi superiori. Quanto alla carità, abbiamo letto già nei suoi propositi: «Avrò premura di conservare l'amore fraterno in me e negli altri, mi guarderò dal dire parole che offendono la carità, sopporterò con pazienza i difetti, le mancanze e le debolezze degli altri». E davvero così fece in tutta la sua vita. Non le mancarono prove anche da parte di confratelli. Sappiamo ad esempio che appena designato portinaio, qualche confratello più anziano, rimastoci male nel vederlo preferito a sé in quell'ufficio importante, lo guardava di malocchio. Fra Corrado non mosse mai lagnanza verso costoro, fece finta di non accorgersene e con la pazienza finì per conquistarli. Il cuoco del convento, avendolo un giorno sorpreso a prendere dalla cucina cibarie per i poveri, lo investì aspramente con dure parole, ma il santo non fece motto, sopportò i rimproveri con calma, senza serbare nessun rancore, tanto che questi, vinto da tanta modestia e umiltà, non gli fece più osservazioni e lo lasciò fare. Fra Corrado sentiva pietà per le miserie di tutti. Un giorno scorse alla porta, in mezzo ai poveri, un giovane già religioso cappuccino uscito dall'ordine e ridotto nella più estrema miseria. Fra Corrado lo riconobbe, andò da lui, lo tirò in disparte, gli portò cibi speciali, gli diede tanti buoni consigli. E quel poveretto ne fu così commosso che se ne andò piangendo dalla consolazione. L'amore fraterno lo spingeva a pensare al bene spirituale dei fratelli. Li raccomandava quotidianamente a Dio, faceva loro quelle correzioni che credeva necessarie, sempre però con tale spirito da ottenere preziosi frutti di emendazione. Non dimenticava mai di pregare per i morti. Ogni giorno scendeva nel cimitero sotterraneo dove si trovavano le tombe dei religiosi e pregava per loro. Vi discendeva anche di notte dopo il mattutino, restandovi il più delle volte fino al suono dell'Ave Maria. Il santo avrebbe voluto essere missionario per portare le anime a Gesù, la luce del Vangelo, diffondere il regno di Dio nel mondo. Fu invece un semplice portinaio, ma esercitò tale apostolato di fede e di amore che la sua opera fu davvero feconda. La portineria di Altötting fu il suo campo di lavoro, il suo campo missionario. Anzitutto a tutti i poveri che venivano a cercare l'elemosina, egli, mentre dava il pane materiale, amministrava quello spirituale. A tutti parlava della bontà di Dio, della misericordia di Maria. A tutti insegnava la rassegnazione cristiana, tutti animava a prendere con pazienza la propria croce, in modo da guadagnarsi il cielo. Era così bello sentirlo parlare delle cose di Dio che non pochi venivano più per la predica di Fra Corrado che per il pane che ottenevano alla porta. Ai bambini insegnava le orazioni, li preparava i sacramenti, raccomandava l'obbedienza ai genitori, la fuga dai cattivi compagni, l'amore allo studio, specialmente a quello del catechismo. Quanto fosse fruttuoso questo modo di fare lo dicono i contemporanei, affermando che valeva di più la parola di Fra Corrado che quella del maestro o del parroco. Non rare volte alle porte del convento venivano uomini che erano vittime del vizio, immersi nel peccato, e Fra Corrado, con quella grazia che aveva di penetrare i cuori, leggendovi come un libro aperto, li trattava con particolare amorevolezza, spingendoli a tornare a Dio. Oggi diceva una parola, domani un consiglio, faceva vedere loro il pericolo in cui si trovavano di perdere la propria anima. E così, vinti dalle sue parole, finivano per chiedere un confessore e confessarsi. E chi può dire quanti peccatori Fra Corrado ha convertito in quegli oltre 40 anni di portinaio? Si può dire che non solo apriva la porta del convento, ma apriva a tanti la porta del cielo. Fra Corrado predicava non solo con la parola, molto parca, come abbiamo visto, misurata, ma soprattutto con l'esempio. Tanto che la sola sua presenza faceva una tale impressione sugli animi che risvegliava nei cuori di tutti un profondo sentimento di venerazione verso di lui. I padri confessavano in chiesa, si diceva, ma Fra Corrado dirigeva le anime nella portineria. Non è che egli, umile com'era, pensasse di farsi maestro di tanti che aprivano a lui la coscienza come un confessore, ma nella sua semplicità, dicendo quello che gli metteva sul labbro lo Spirito Santo, realmente compiva un apostolato di zelo fecondissimo. La grande carità che ardeva nel suo cuore l'attingeva soprattutto da quella fornace d'amore che è l'Eucarestia. Egli non si sarebbe mai allontanato dal tabernacolo dove riposa Gesù. E poiché il suo ufficio non gli permetteva di starvi lunghe ore, come avrebbe voluto, moltiplicava le brevi visite, in modo che nessuno ha mai potuto dire quante volte durante il giorno passasse a dare un saluto all'ospite divino. Vi era un sottoscala, come già ricordato, con una finestrella che dava sull'altare dove si conservava il Santissimo Sacramento. E questa sottoscala era chiamata la cella di Sant'Alessio. Ora il nostro santo, andando e venendo dalla portineria alla casa, dalla casa alla portineria, vi passava vicino 100 volte al giorno e non vi era volta che non si fermasse almeno un minuto per dire una parola a Gesù. Usciva sempre da quel luogo trasfigurato in viso e raggiante di gioia celeste. Per questo suo amore non si accontentava di stare vicino a Gesù. Egli voleva riceverlo il più possibile nella santa comunione. E sappiamo che a quei tempi era cosa eccezionale la comunione quotidiana. Anche i religiosi si accostavano alla sacra mensa solo una volta alla settimana, o al massimo due o tre volte. Fra Corrado fino al 1855 si conformò all'uso comune, ma poi insistentemente pregò i superiori che gli concedessero la grazia di potersi comunicare ogni giorno, perché sentiva questo ardore, questo desiderio che non riusciva a spegnere. Per la grande purezza del suo cuore, per l'ardente desiderio che manifestava di ricevere Gesù, glielo permisero a condizione che nei giorni nei quali la comunione non era prescritta per l'intera comunità, egli, per evitare giudizi poco benevoli dei confratelli, la facesse alle 4:30 del mattino, prima della sveglia, prima che arrivassero i religiosi. Per prepararsi degnamente a riceverla, si alzava alle 3, andando alla comunione con un fervore davvero angelico. Per poter assistere alla messa faceva di tutto e reputava una grande grazia poterla servire ogni giorno nella Santa Cappella della Beata Vergine Maria. Per gli stessi sacerdoti, che avevano contatti diretti con l'Eucaristia, nutriva un culto e una venerazione speciale. Ai sacerdoti parlava sempre in ginocchio, e ciò anche quando, già molto vecchio, poteva a stento piegarsi, e quelli si trovavano quasi umiliati nel vedere il santo ai loro piedi. Un'altra devozione che sempre coltivò fin da ragazzo e che andò sempre più crescendo nella vita religiosa fu quella per la passione di Gesù. Il pio esercizio della Via Crucis era una delle sue pratiche quotidiane. Trovava tempo di farla nonostante le sue molte occupazioni e si intratteneva a lungo nella meditazione di ogni stazione, tanto che ci voleva almeno un'ora per arrivare alla fine. Il crocifisso era per lui il grande libro. Le immagini che riproducono il santo con un crocifisso fra le mani mentre sta fissando con intenso rapimento e affetto il crocifisso sono quelle che meglio rispecchiano la sua vita. Qualora andando e venendo per la casa doveva passare davanti a qualche immagine di Cristo crocifisso, perché appeso sulle pareti o sulle scale, si inchinava sempre profondamente e allungando la destra ne toccava con la punta delle dita le piaghe dei piedi e si faceva devotamente il segno della croce, poi dandogli uno sguardo amoroso continuava il suo cammino. La meditazione della passione del Signore gli ispirava quel grande amore alla mortificazione che sempre lo distinse. La sua salute, a causa proprio di quelle continue penitenze, fu spesso messa in pericolo e rimase comunque sempre cagionevole. Egli non chiese mai esenzioni di sorta, non volle mai un po' di riposo. Come avrebbe potuto farlo se il suo Gesù volle tanto patire fino a sottomettersi alla morte di croce? Era assai parco nel cibo, il più delle volte si contentava di un po' di minestra, e quando per ordine del medico e dei superiori prendeva qualche altro cibo, per mortificare il palato lo cospargeva di cenere. Fin oltre il 60° anno di vita non beve mai vino o altra cosa che lo equivalesse, ma solo acqua. Quando fu costretto dal medico a prenderne un po', sceglieva quello che meno gli era gradito al palato. Nei primi 30 anni di vita religiosa limitò il tempo del sonno a pochissime ore, 3 o 4 al massimo. Tale austerità di vita gli doveva logorare la salute e 3 volte in realtà si ammalò gravemente, tanto che sul principio del 1881 gli fu anche amministrata l'estrema unzione. Fu un ferventissimo apostolo, oltre che della passione del Signore, anche del Sacratissimo Cuore di Gesù, che è una devozione legata anche alla passione di Gesù. Non si contentava di pratiche esteriori, ma la sua devozione era ricca di opere sante. E per questo era pronta a tutti i sacrifici per riparare le ingiurie fatte dagli uomini a questo cuore divino. Anche il piccolo ufficio del Divin Cuore di Gesù era tra le sue preghiere quotidiane preferite che mai tralasciò. Quanto alla devozione alla Santissima Vergine, abbiamo già visto come ne aveva fatto un preciso proposito alla sua professione di crescere nella devozione alla Beata Vergine e di imitarne costantemente le virtù. Nonostante il molto lavoro, le non poche pratiche di pietà che già gli assorbivano diverso tempo della giornata, trovava sempre il tempo di recitare il breviario mariano, la coroncina dell'Immacolata Concezione e altre preghiere a onore della Santissima Vergine. Sovente si tratteneva con le braccia stese in forma di croce davanti all'immagine dell'Immacolata o dell'Addolorata che si veneravano nella cappella votiva. Leggeva spesso libri che parlavano della Santissima Vergine per conoscerne sempre più le prerogative e le altre virtù e imparare ad onorarla sempre più. Ed è per queste continue letture che egli, semplice povero portinaio, sapeva parlare con tutti intorno alla Santissima Vergine con una dottrina solidissima che non era minore alla sua profonda pietà. Secondo una pia consuetudine della provincia monastica bavarese, ogni sabato i religiosi dei vari conventi si raccoglievano davanti all'immagine dell'Immacolata per farvi delle pratiche speciali e cantare lodi sacre in suo onore, la devozione del sabatino, come veniva chiamata. Fra Corrado non vi mancava mai, e tra le voci che innalzavano quei canti, la sua si distingueva facilmente per l'accento di entusiasmo, di fede e di devozione che la caratterizzavano. La Beata Vergine Maria diede segni non dubbi del gradimento che aveva degli omaggi e dell'amore del nostro santo. E più volte, mentre preparavo serviva alla messa dell'altare della Madonna, fu visto risplendente di una luce celeste. Un testimone oculare così dice nei processi. Circa l'anno 1880 assistevo alla Santa Messa delle Cinque che fra Corrado serviva nella cappella votiva. D'un tratto, nell'interno del santuario si diffuse uno straordinario splendore. Allora vidi uscire dalla bocca di fra Corrado tre globi di fuoco che si diressero verso l'immagine miracolosa della Vergine. Degno di menzione è il fatto che il dito medio della mano sinistra, intorno alla quale il santo era solito attorcigliare la corona, è rimasto fino ad oggi incorrotto, come segno appunto che la Madonna gradì quel costante sgranare rosari e rimanere in unione con lei. A imitazione del Santo Padre San Francesco, San Corrado fu un grande amante della povertà. Ad Altötting egli teneva la più angusta e misera delle celle. Per quanto abbia dimorato molti anni in quel convento, non domandò mai che gli si rinnovasse qualcuna delle poche cose che teneva in uso. Anche nel vestire era poverissimo, preferendo gli abiti già usati e logori a quelli nuovi o in migliori condizioni. Una volta che sentì il padre provinciale comandare di preparargli un abito nuovo, fra Corrado subito corse da lui pregandolo che gliene facesse dare uno vecchio, dicendo: «Tanto io sono un povero contadino e poi il freddo non lo sento io». Ricusava qualunque regalo gli venisse offerto, eccetto che se gli veniva offerto per i suoi poveri. In questo caso però voleva sempre prima avere il permesso dei superiori. Fra Corrado era sinceramente umile, aveva di sé il più basso concetto e quando qualcuno gli dava segni di stima ne era addolorato, mentre godeva quando vi era chi lo disprezzava. Una certa donna, non del tutto sana di mente, andava spesso a chiedere pane e minestra al convento e per la sua pazzia insultava il santo, chiamandolo bigotto, furfante, eccetera. Fra Corrado mai si irritò, sopportava con pazienza e anzi con gioia. La bassa stima che aveva di sé lo induceva a raccomandarsi sempre alle preghiere di tutti, come bisognoso degli aiuti altrui presso Dio. L'obbedienza era un'altra virtù che spiccava nella sua condotta. Non voleva altro che la volontà di Dio che gli veniva manifestata dai superiori. Questi potevano disporre di lui con tranquillità per qualunque opera, certi di non incontrare resistenze o difficoltà. Una volta il padre guardiano aveva bisogno di lui nell'ora pomeridiana, cioè in quell'unica ora nella quale il santo, lasciato libero dalla portineria, poteva andare nell'orto a prendere un po' d'aria. E normalmente, abbiamo già visto, passeggiava lungo l'orto appunto recitando il rosario. Il guardiano, non vedendolo alla porta, lo fece chiamare e gli disse aspramente: Il portinaio non si deve mai allontanare dalla porta, sicché in qualunque momento si abbia bisogno di lui, sempre e subito lo si possa avere. A quelle parole Fra Corrado non disse motto, non si scusò, non tirò in campo il permesso che aveva ricevuto dai guardiani precedenti di avere quel breve spazio di tempo libero. Nulla di nulla. Da quel giorno non si prese più neanche quella libertà e, dopo pranzo, rimaneva al suo posto in portineria. Quanto alla carità verso i confratelli infermi, si può dire che non vi fu ammalato al quale Corrado non avesse offerto amorevolmente la sua opera, al quale non facesse una visita quotidiana o del quale non chiedesse premurosamente notizie quando le occupazioni non gli permettevano di visitarlo personalmente in cella o nell'infermeria. Un fratello laico, un certo Fra Pellegrino, sperimentò da lui una carità eroica. Compiendo il gravoso ufficio di cercatore, questo Fra Pellegrino un giorno si trovò a cadere infermo mentre si trovava fuori convento in cerca. Si trascinò alla meglio fino al convento, dove giunse nelle ore tarde ormai di sera, quando i religiosi erano a riposo. Fra Corrado lo ricevette con ogni amorevolezza e riservò a sé tutta la cura di cui aveva bisogno. Non volle disturbare né il cuoco né l'infermiere. Volle pensare tutto a tutto lui. Lo accomodò in letto e, senza farsi notare da nessuno, passò l'intera notte accanto all'infermo. Al mattino lo consegnò all'infermiere, dichiarandosi pronto ad aiutarlo per qualunque necessità fosse occorsa, proseguendo poi i suoi incarichi, appunto, come portinaio. Intanto gli anni passavano. Le non comuni fatiche e penitenze a cui si era assoggettato pesavano sulle sue spalle. Il 18 aprile del 1894, appoggiato al suo bastone, alle 5 del mattino, come il suo solito, servì la messa e fece la Santa Comunione. Dopo il ringraziamento andò in portineria, dove il lavoro quella mattina fu molto, perché erano giunti al santuario ben 7 pellegrinaggi. Il santo però si sentiva venir meno. Pregò il confratello Fra Adeodato a sostituirlo un pochino, sperando di riprendere il posto dopo il riposo. Ma le forze non gli tornavano, tanto che dopo il vespro si recò dal superiore e umilmente gli disse: «Padre guardiano, ora non va più». Il superiore gli ordinò di mettersi a letto nella cella detta della Madonna. Fu chiamato il dottore, che gli trovò i polmoni pieni di catarro, e dichiarò senz'altro che, trattandosi di una persona anziana, la cosa era pericolosa. Fra Corrado, senza far vedere che soffriva, senza preoccupazioni per l'andamento della malattia, stringendo fra le mani il suo crocifisso e la corona del rosario, si abbandonò alla preghiera. Il 19 e il 20 aprile parve migliorare, ma il di seguente peggiorò, in modo da non lasciar dubbi sulla sua prossima fine. Al mattino del 21 aprile aveva ricevuto la Santa Comunione, quando il superiore gli chiese: «Ricevereste volentieri anche l'estrema unzione e l'assoluzione generale?» «Oh», rispose il santo, «prego di darmele», e fu accontentato. La calma, la serenità che brillavano sul suo volto non facevano ritenere ai confratelli così immediata la sua morte. Accadde però che nel frattempo si sentì suonare ripetutamente il campanello della porta. Il santo, pensando che Fra Deodato non avesse sentito, fedele al suo dovere di portinaio, tentò con uno sforzo superiore alle sue forze di alzarsi e di uscire per avvisare il portinaio. Ma in questo sforzo estremo le forze gli vennero meno. Per non cadere dovette appoggiarsi allo stipite della porta. In quel momento passava provvidenzialmente un novizio che lo sorresse e con l'aiuto di altri lo ripose a letto. Il santo entrò in agonia. Un padre recitò le preghiere dei moribondi e circa alle ore 20, al tocco dell'Ave Maria della sera, mormorando fervide preci con lo sguardo fisso al cielo, il santo spirò. Era il 21 aprile del 1894 e contava 76 anni di età. La notizia della morte si diffuse e fu un accorrere di devoti e soprattutto di bambini per venerarne le spoglie. Il martedì 24 aprile si celebrò l'ufficio funebre con grande concorso di popolo e il suo corpo fu deposto nel sepolcretto privato dei religiosi, dove il santo era solito scendere a pregare per i confratelli defunti. Siccome però i pellegrini che giungevano al santuario volevano tutti andare alla tomba del frate santo, ed essendo il sepolcreto nella parte della clausura e quindi potevano andarvi solo gli uomini, si pensò a una nuova sistemazione. Il 14 ottobre del 1912, quando fatta la giuridica ricognizione della salma, venne trasferita nella chiesa di Sant'Anna presso i gradini del presbiterio, da quel giorno fu un accorrere di persone alla tomba del santo. Da mane a sera si succedevano a venerarlo. Vi giunsero prostrati davanti al sepolcro vescovi, cardinali, principi e re. La venerazione per il servo di Dio, senza che vi fosse la minima propaganda, finì per varcare i confini della Baviera. Non solo dalle province della Germania, ma dalle regioni più lontane veniva chiesta la sua immagine. Giungevano lettere imploranti l'intercessione del povero cappuccino. Intanto l'intervento della protezione di Fra Corrado si faceva sentire in ogni necessità, tanto spirituale che materiale, attraverso i miracoli. C'erano peccatori che si convertivano, afflitti che trovavano consolazione, ammalati che guarivano, miseri che asserivano di essere stati aiutati nelle loro necessità dal santo. Così il processo informativo sulla fama di santità iniziava nell'aprile del 1914. Alla fine di quell'anno era già condotto a termine. La guerra impedì di portare il processo a Roma, per cui solo nel 1924 la Sacra Congregazione dei Riti poté dare inizio al procedimento della causa. Il 25 maggio del 1930 vennero approvati i miracoli per la beatificazione, che fu stabilita per il 15 giugno dello stesso anno, domenica della Santissima Trinità. Dopo 4 anni, a causa di altri miracoli avvenuti per intercessione di San Corrado, il 20 maggio del 1934, solennità di Pentecoste, il santo veniva solennemente canonizzato. Bene, chiediamo a questo grande santo, cappuccino, fratello religioso, portinaio, l'aiuto per camminare sempre nelle vie di Dio, lui che ha aperto la porta, ecco, a tante anime gli è guidate, le è indirizzate, anzitutto col suo esempio, ma poi anche con la sua parola a Dio, ecco, ci aiuti anche noi ad avanzare sempre più nella via della santità, nell'amore verso Dio, nella conoscenza di Dio, nel servire Dio là dove il Signore ci ha posto. E vogliamo farlo attraverso quella via mariana che lui stesso ha seguito con quel suo continuo sgranare rosari, quello voler stare sempre in unione con la Madonna, il volerla conoscere, il volerla amare, il volerla onorare, il volerla seguire nell'esempio, nella virtù. Eccoci sia davvero di aiuto, di sprone e di guida in tutto questo, perché possiamo anche noi entrare per la porta stretta del regno di Dio. Così sia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Corrado prega per noi. Ave Maria.